Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
Si chiamavano Monks, ebbero vita brevissima, circondata dall'indifferenza generale, fino a quando in tempi relativamente recenti il loro unico album Black Monk Time è stato riscoperto e oggi viene considerato da alcuni, per esempio da Pitchfork, uno degli album più influenti degli anni 60, un disco che ha anticipato l'irruenza, anche lo spirito del punk, nonché anche tante intuizioni che attribuiamo al 1976-77, che invece loro ebbero già negli anni 60, per la precisione nel 1966, che è l'anno di pubblicazione di Black Monk Time. Ascoltandolo vengono in mente i Ramones, i Devo, i Per Ubu, anche per la capacità dei Monks di inventarsi un'immagine riconoscibile, fingendo di essere veri e propri monaci, salendo sul palco con dei sai e con la tonsura, e poi suonando in modo davvero sgangherato. Avete sentito come in questa Eagle Die, Pickle Die sembravano un po' i Doors, però le prese con quello che sembrerebbe un ritmo da taranta pugliese, con un cantato che a me ricordava anche un po' uno yodel tirolese, qualcosa tra il geniale e il completamente deragliato, fuori controllo, mentalmente malato. I Monks hanno aperto una nuova puntata di Prospettive Musicali, programma al quale vi do il benvenuti. Ben ritrovati, io sono Fabio Barbieri, sceglierò la musica e anche una lettura stanotte, a partire da una traccia che i pochi o tanti, chi lo sa, punk della prima ora all'ascolto riconosceranno immediatamente.
Hey!
Vico Dara è il tipico esempio di un grande talento che non ce l'ha fatta. Quando vivevo a Londra mi capitava di vederlo ogni volta che andavo al mio ufficio postale locale, quello di Mount Pleasant, dove lui lavorava. E ogni tanto lo sono andato anche a sentire in posti piccoli, sotto, dopo lavori, un po' fuori mano, dove ogni tanto veniva organizzato un concerto revival dei Subway Sect. I Subway Sect li abbiamo ascoltati dal loro secondo singolo, Ambition, che venne pubblicato da Rough Trade nel 1979. Ambition faceva parte di una sessione di registrazione che sarebbe dovuta diventare il primo album dei Subway Sect, ma che il produttore Bernie Rhodes, che era anche il produttore dei Clash in quegli stessi anni, rifiutò di pubblicare. Quel che è peggio è che quelle registrazioni sono state perdute, per cui non vedranno mai la luce. E ci rimane questo singolo bellissimo che a me ricorda certe cose anche tra il glam, una specie di proto new wave che Roxy Music suonavano attorno al 1973-1974. E proprio Roxy Music li abbiamo ascoltati da Stranded, che forse è l'album loro che preferisco, con una delle loro tracce più memorabili, Street Life. Street Life è una celebrazione della vivacità di certe strade di Londra, con le tastiere dissonanti di Eddie Jobson, che aveva sostituito Brian Eno, a un po' replicare i suoni, i rumori della città un po' cacofonici. Street Life fu un successo al tempo della sua uscita, entrando addirittura nella top 10 britannica, decretando così il successo del gruppo di Brian Ferry e di Phil Manzanera. Quelli che abbiamo ascoltato prima dei Roxy Music erano invece i Boys, ancora da Londra. I Boys si formarono nel 1976, nella temperie del punk, e come Vic Godara anche i Boys erano grandi amici di Mick Jones, dei Clash, che oggi, a differenza di Godara e dei Boys, vive in una villa pazzescamente bella davanti a Holland Park. Anche se poi Mick Jones, che venne presentato da un'amica comune che ho incontrato abbastanza spesso nei miei anni londinesi, resta una persona estremamente alla mano. I Boys fecero tour di supporto ai Ramones, addirittura a John Cale, eppure si sciolsero piuttosto presto nel 1981, quando il gusto musicale dei giovani britannici si spostò dal punk, da pochi accordi, al più sofisticato post-punk. Ci restano dei Boys 4 album realizzati prima del 1981, dei quali quello veramente bello, quello da avere, è Alternative Chart Busters del 1978, dal quale vi ho proposto una traccia intitolata TCP, che credo si riferisca a una marca di disinfettante piuttosto comune in Inghilterra. Parliamo di Inghilterra, parliamo di Londra, e si domanderanno i nostri ascoltatori a questo punto cosa succedeva di altrettanto interessante proprio nel 1978 dall'altra parte dell'oceano. Una delle risposte è questa.
Yeah. you had to come, destroying the balance I'd kept, doubting, unsettling and turning around, wondering what will come next. Is this the role that you wanted to live? I was foolish to ask for so much. Without the protection and infancy's guard, it all falls apart at first touch. Comes to a close, brutally taking its time. People who change for no reason at all, happening all of the time. Can I go on with this train of events, disturbing and purging my mind? Back out of my duties when all's said and done, I know that I'll lose every time.
Beh, musica classica che ha definito un periodo storico. Era il 1981 quando uscì Mask dei Bauhaus, un album, il loro secondo, che ampliava di molto l'estensione di generi rispetto al precedente In the Flat Field. Questa The Passion of Lovers è il secondo singolo che vanta infiniti tentativi di imitazione da parte di Sisters of Mercy, March Violets, Dance Society, Flash for Lulu, tutte formazioni che devono quasi tutto alle intuizioni originali, geniali dei Bauhaus. E comunque Mask, anche riascoltato a distanza di, pensate, 42 anni, non ha perso nulla della sua incredibile originalità con i Bauhaus, che sapevano accostare brani quasi funky, un funky oscuro mai ascoltato prima, a lamentazioni gotiche che sembravano provenire da una dimensione parallela. Prima dei Bauhaus siamo andati a riascoltare un super classico dei Jam, Eton Rifles, un'altra traccia che uscì come singolo, che poi venne incluso in Setting Suns, che era il quarto album della formazione di Paul Weller, un album che suona come i Kinks, se i Kinks e anche gli Who avessero avuto 10 anni di meno, e che come Face to Face, che è il quarto album dei Kinks, e Tommy, che è il quarto album degli Who, e sarà una combinazione questa dei quarti album, era stato concepito come concept album che avrebbe dovuto raccontare la storia di tre amici che si perdono e poi si ritrovano in età adulta. Poi di fatto non se ne fece molto, dato che l'album non ha una sua continuità narrativa. Ci sono alcuni brani che fanno riferimento a questi tre ragazzi, ma altri poi che non c'entrano veramente nulla. Dayton Rifles è l'unico singolo che verrà estratto poi da quell'album, e in anni recenti qualcuno ricorderà la polemica tra Paul Weller e David Cameron, il rivoltante primo ministro britannico, che per fortuna, dopo aver perso il referendum che fece uscire il Regno Unito dall'Unione Europea, ebbe la decenza di andarsi a nascondere. Primo ministro che, come molti primi ministri britannici, studiò nell'esclusiva public school di Eton, presa come esempio nel brano di Jam di classismo e per denunciare l'ingiustizia sociale. Prima dei Jam abbiamo ascoltato un'altra formazione, anche questa di origine proletaria, che seppe combinare il punk, i Velvet Underground e i Doors per inventarsi un suono in realtà poi molto unico, anche grazie alla produzione in studio molto profonda di Martin Annett, che, come dico spesso, considero il quinto Joy Division, colui che riuscì a definire per il gruppo di Ian Curtis un suono molto riconoscibile, molto originale. I Joy Division li abbiamo ascoltati da Closer, con quello che forse in tutta la loro discografia è il brano loro più austero, una traccia un po' salmodiante, ridotta davvero ai suoi fattori primi, con questo ritmo scandito e le chitarre che sembrano provenire da una stanza limitrofa. Un brano molto metronomico, avete sentito, molto minimalista, essenziale, severo, secchissimo. Il titolo è Passover, e Ian Curtis parla di crisi che sembra arrivare dopo un periodo di tregua, che si sente proprio arrivare, e immagino riferendosi alle crisi epilettiche delle quali il cantante Joy Division soffriva. Prima ancora abbiamo ascoltato i Pearubu da Cleveland, Ohio, formatisi nel 1975, ancora oggi attivi, pur se con un cambio continuo di componenti che negli anni hanno incluso anche Wayne Kramer degli MC5 e Mayo Thompson dei Red Crayola, per dire dello spettro musicale molto ampio ricoperto dal gruppo di David Thomas. Li siamo andati ad ascoltare da Dub Housing, che è il loro secondo album, 1978, con la traccia che lo apriva, Navy. State ascoltando Prospettive Musicali con me, Fabio Barbieri, alla selezione delle musiche di stanotte. Una bella vita si misura dalle volte che sei rimasto incantato a guardare i raggi del sole che filtravano dalla finestra della tua camera da letto sulle lenzuola. Oppure dai passi avanti che hai compiuto o pianifichi di compiere nella tua crescita personale. Si misura dalle cose che hai perso e dal fatto che hai imparato a non sviluppare più un attaccamento morboso nei loro confronti. Si misura dai momenti in cui ti sentivi allo stremo delle forze e invece hai saputo trovare dentro di te un altro oceano di risorse. Una bella vita non si misura da quello che fai, ma dalla persona che sei. Non da quante persone hai amato, ma da quanto profondamente. Non dai progetti che sono andati in porto esattamente come avevi immaginato, ma dai momenti di pura magia che hai vissuto quando ti sei fatto portare dal vento. Non si misura dai successi, ma da ciò che hai saputo imparare dagli insuccessi. Tutti questi frammenti, queste rivelazioni e prese di coscienza ti rendono più forte e ti danno la capacità di immaginare un futuro più radioso. Nella vita non è importante il risultato della somma, ma il valore dei singoli addendi. Se potessimo vedere l'anima delle persone, come definiremmo il successo? Chi ci sembrerebbe più realizzata? Una persona che accumula oggetti inutili? O una che è in grado di fare cambiamenti positivi e brillare di luce propria? E se la nostra priorità fosse proprio quella di diventare luminosi, la nostra vita non sarebbe forse un viaggio carico di positività, di gioia, di armonia, di sincerità? E se le persone che ci sembrano cattive non ci sembrassero cattive ma bloccate? Se riuscissimo a vedere il carico di sofferenza che si portano dietro o che c'è un motivo per cui sono rigide, negative nei confronti del mondo? E se non ne fossero minimamente consapevoli? E se non avessimo paura della diversità? Cosa succederebbe se capissimo che i nostri corpi non avevano bisogno d'altro che di essere connessi tra loro e che hanno sofferto per averli considerati sbagliati, diversi, strani, non abbastanza? Cosa succederebbe se accettassimo il desiderio di giocare con il nostro individualismo, ma alla fine capissimo che ognuno di noi è un campo di energia? E cosa faremmo se comprendessimo che facciamo tutti parte dello stesso campo di energia? Se finalmente realizzassimo che in fondo non siamo poi così diversi l'uno dall'altro. E questo era un esempio di esempio proprio da manuale di quel jazz scandinavo che si ama oppure si detesta, non esistono vie di mezzo. È musica molto eterea, distesa, pulita, formalmente impeccabile, però per qualcuno anche musica un po' fredda. Musica che io personalmente continuo a pensare che possa piacere in particolare a anime che amano l'introspezione, a personalità un po' introverse, magari un po' ruminative, magari anche un po' perfezioniste. Era il quartetto del pianista norvegese Tord Gustafsson, di formazione classica, che un po' traspariva in questa traccia da un suo disco pubblicato nel 2014 intitolato Extended Circle. La traccia si intitola The Embrace, l'abbraccio. A me piace molto pensare che in inglese esiste una differenza sostanziale nella traduzione della parola abbraccio. Si dice hug quando è un abbraccio veloce, come quando vediamo un amico dopo un po' di tempo, e invece embrace, che è il titolo di questo brano, è quando si tratta di un abbraccio prolungato, come accade quando accogliamo qualcuno tra le nostre braccia per un tempo più prolungato, come l'abbraccio tra due persone che si amano. Prima del quartetto di Tord Gustafsson abbiamo ascoltato un altro bel esempio di jazz scandinavo da parte di un altro musicista norvegese, per combinazione coetaneo di Tord Gustafsson, sono entrambi nati nel 1970. Entrambi i dischi vennero pubblicati nel 2014, tra l'altro sto parlando del chitarrista Jakob Young, che abbiamo ascoltato con un estratto da Forever Young, inciso in quintetto con il sassofonista Trygve Sema, anche lui norvegese, con il trio del pianista polacco Marcin Wasilewski, tutte vecchie conoscenze di chi ascolta regolarmente prospettive musicali. La traccia che abbiamo ascoltato era una delicata composizione di Jakob Young intitolata Therese's Gate, musica molto ariosa con la chitarra di Jakob Young mai troppo in primo piano, è un suono sempre un po' impressionista quello di Jakob Young. Sulle musiche di Jakob Young e di Tord Gustafsson vi ho letto due estratti dalle 101 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare, scritte dalla giornalista americana Brianna West, per la precisione la riflessione numero 43, come si misura una vita felice, e la numero 47 intitolata Cosa succederebbe se potessimo vedere l'anima delle persone. È un libro nel quale mi sono imbattuto un po' casualmente, ne potete leggere nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, dove trovate già l'elenco dei dischi che abbiamo ascoltato insieme stanotte. Prima di Jakob Young abbiamo ascoltato un altro chitarrista, questa volta nativo del Missouri, Stati Uniti, Pat Metheny, con il suo gruppo Fusion. Metheny l'abbiamo ascoltato dalla sua terza raccolta Off Ramp del 1982, nella quale Metheny fa largo uso della chitarra sintetizzatore, che è uno strumento allora molto innovativo, che trasformava la chitarra, i suoni della chitarra con tutte le possibilità di un vero e proprio sintetizzatore. Veniva usata anche da altri chitarristi che frequentiamo spesso qui a Prospettive Musicali, come per esempio John Abercrombie. La traccia che abbiamo ascoltato era posta proprio in apertura di Off-Ramp e venne composta da Metheny con il percussionista brasiliano Nana Vasconcelos, che su Off-Ramp suona percussioni, il berimbau, usa anche la sua voce. Avete ascoltato Prospettive Musicali, che torna tra 7 giorni alle 22.45 qui sui 107.600, come accade da ormai quasi 22 anni. Settimana prossima le scelte saranno affidate a Gigi Longo. Podcast per riascoltare la puntata tra poco disponibile sul sito di Radio Popolare, alla pagina Prospettive Musicali, dove trovate i podcast di tutte le puntate di Prospettive Musicali. Aiutate, se potete, Radio Popolare a restare indipendente, se nemmeno la tragedia dell'estrema destra neofascista al governo vi può convincere a abbonarvi alla nostra informazione indipendente, allora davvero avranno vinto loro. E tutte le informazioni sono disponibili sul sito della radio. Vi lascio con Vito Uore, Reggae Radio Station, ma prima con il trio di Keith Jarrett dal vivo, da un disco del 2001 che contiene un concerto del 2000, luglio 2000, tenuto alla Royal Festival Hall di Londra, intitolato Inside Out. Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria. Vi ascoltiamo con uno standard jazz del 1952, portato a successo da Doris Day in quell'anno, intitolato Quando mi innamoro, When I Fall in Love. A tutti voi da me, Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto, l'augurio di innamorarvi tantissimo di una persona o anche semplicemente della vita. Buonanotte.